dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 13 settembre 2021, Fortnite contro Apple, il verdetto, restrizione ai videogame in Cina, gli occhiali spioni di Zuckerberg, queste e molte altre scalette per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dall'Emi Studio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
E dallo studio di Milano, Francesco Facconi.
Buongiorno a tutti, bentornati digitaliani, cari ascoltatori, bentornati anche ai miei colleghi, a Giulio Cupini da Roma, Francesco da Milano, ma l'hanno detto loro e quindi che ve lo dico a fare, giusto? Si dice così, Giulio?
E bentornato esatto. A te, Franco.
Ecco, sì.
Allora, un po' di facezie da post-sigla o iniziamo subito a mettere carne sulla griglia? Insomma, la carbonella è pronta o...
Siamo carichi.
Allora, diciamolo che abbiamo un informatore dell'Australia che, essendo che sono 24 ore avanti a noi, ci ha già mandato il keynote.
Sì, ma dopo lo teniamo lì, questo è un cliffhanger.
Lo teniamo lì, quindi sappiate che noi abbiamo il keynote di domani.
Sì.
Noi ce l'abbiamo perché ce l'ha mandato un amico dall'Australia insieme alle tracce della maturità.
E ve lo faremo ascoltare. Ma prima, Apple contro Epic, chi ha vinto? Francesco, chi ha vinto?
Allora, hanno vinto gli sviluppatori? No. Ha vinto Apple? Qualcuno dice di sì, Apple dice di sì, però mi sa che mica tanto. Ha vinto Epic? Bah, anche loro non è che abbiano...
Qualcuno dice di sì, ma Epic dice no, noi non abbiamo vinto. No, noi no. Noi non abbiamo
allora,
vinto. Noi non abbiamo.
Che avevamo una causa con Apple, perché non ne eravamo consapevoli.
Esatto, a parte quell'assegnino che hanno dovuto lasciare per le spese legali e il 30% di quanto gli hanno portato via. Allora, che
30%
cosa è
successo? Di 11 milioni, io sbaglio?
Sì, 3 milioni rotti.
Esatto, ma spicci, dai, che vuoi che sia. Allora, fondamentalmente il giudice alla fine ha dato un verdetto, ovvero che l'Apple Store non è fondamentalmente un monopolio. E quindi in questo senso Apple dice, vedi, abbiamo vinto, non è il successo che rende cattivi. E contemporaneamente però ha obbligato quello che di fatto avevamo già anticipato nelle settimane scorse, quindi il fatto di permettere sistemi di pagamento di link
sì, giudice,
esterni.
Aspetta, visto che prima la motivazione, diciamo la categorizzazione, ha detto, ha dato un po' il punto del contendere portato dagli avvocati alla fine era di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando solo di iPhone? Stiamo parlando di tutte le applicazioni del mondo? Stiamo parlando solo dei videogame? Stiamo parlando solo dei videogame su piattaforma mobile? Il giudice ha detto parliamo dei videogames su piattaforma mobile e per questo Apple non può essere considerata monopolista. Però ha detto anche però abusa della sua posizione per fare dumping, per di fatto costringere gli sviluppatori a fare delle cose che sono, ecco, ha un comportamento anticompetitivo, ha detto così. Per cui ancora prima di proporre la sanzione, la sentenza, eccetera, ha detto quello che ho trovato, i fatti sono questi. E questo è molto importante per un fatto che, come credo anche da noi, in appello, perché questa ovviamente è una sentenza di primo grado, potrà essere appellata e almeno Epic ha detto che la appellerà, nell'appello non può essere più di tanto discusso i fatti, non possono essere discussi i fatti, ma
certo,
può una giuria di appello rovesciare se pensa che, stabiliti i fatti che sono quelli stabiliti dal primo giudice, se poi il primo giudice ha applicato le leggi sbagliate o nel modo sbagliato, eccetera. Per cui che questi siano i fatti è importante perché è una cosa che probabilmente non potrà venire modificata dall'appello e che quindi non è monopolio, ma c'è un comportamento contrario alla competizione. E questo
secondo le leggi dell'antitrust della California.
E questo è importante perché... Può essere importante perché appunto la prima parte, quella che è a favore di Apple, antitrust, cioè Apple non ha un monopolio, è, riguarda le leggi federali, le leggi di tutta la nazione. Mentre quello che riguarda il comportamento anticompetitivo invece fa riferimento a una legge della sola California, dove era la causa, dove Apple opera, però è solo una legge californiana e la giudice l'ha utilizzata per poi proporre una sentenza che ha un effetto nazionale. E quindi lì c'è qualche possibilità che un'eventuale giuria d'appello dica sì, i fatti sono questi, però ad esempio può dire non puoi applicare a tutto il mondo una legge della sola California, chi lo sa. Questo è, quindi questo è abbastanza importante.
Dopodiché, sì, aggiungo, scusa Franco, prego, ti interrompo, certo. Aggiungo su questo anche la possibilità che a questa interpretazione del fatto che si verticalizza sul tema dei videogames, ma che apre una falla su alcuni atteggiamenti da parte di Apple, qualora Apple riceva cause da altri produttori di altre industrie che possano in qualche modo cercare di fare riferimento a quella interpretazione dei fatti, diciamo, potrebbe aprirsi una crepa più rilevante a fronte di altri, sì, fronti giudiziari. Questo è interessante,
sì, anche se la giudice ha messo anche abbastanza, cioè è stata abbastanza cattiva nei confronti di tutti,
sì,
e due,
sì.
Non poi nella sentenza se vogliamo, ma nel dibattimento e nella motivazione della sentenza, io un termine tecnico non lo so, ma di fatto ha tirato le orecchie a tutte e due, perché uno gli ha detto statene, se vuoi lavorare lì hai firmato, hai iniziato a lavorare con quel contratto, lo devi accettare, non è che di colpo puoi dire no, io adesso infrango il contratto, i milioni me li tengo io. Però ha anche detto che Apple alla fine dei conti sì, non è monopolista, ma ha un comportamento molto scorretto nei confronti della competizione, e poi ha detto tutte le cose, le scuse che ha addotto Apple sono del tipo noi ne abbiamo diritto, we are entitled, che è esattamente il termine che gran parte degli sviluppatori che sono critici nei confronti di questi atteggiamenti usa, cioè Apple ha questa protervia che gli fa sembrare stona molto
arroganti.
Esattamente, cioè si comportano come se fossero ancora gli underdog, perché la Apple moderna, uh-huh, è nata come underdog, come ultimo arrivato, come Davide contro Golia, ricordate lo spot no, orwelliano della Apple che ti distrugge, perfetto. E oggi si comporta ancora come se fosse quell'Apple lì, mentre sono the master of the universe, cioè sono i dominatori. Allora da una parte siamo i più fighi di tutti, siamo i più grossi eccetera, dall'altra hanno questo atteggiamento ed è molto, è anche pericoloso in questo periodo se vogliamo, con tutta l'attenzione di governi e strutture antitrust, commissioni, agenzie, tutti che col mirino puntato, insomma.
Vero anche che non puoi arrenderti, fra virgolette, cioè proprio perché no, sei una potenza, cos'era, il quinto stato come prodotto interno lordo, una cosa del genere, ci sono quattro stati che lo superano, se vogliamo paragonare, non possono arrendersi solamente dicendo sì, vabbè dai, ok, abbassiamo le tariffe perché ce l'avete chiesto voi, così mettiamo in pace tutti, perché a quel punto diventerebbe un assalto alla diligenza da parte di governi, aziende, tutto quanto. Quindi comunque devono mantenere la loro posizione, in questo senso la stanno mantenendo, però contemporaneamente dando vari segnali di liberalizzazione che abbiamo visto nelle ultime settimane, che un pochino vanno a cambiare. Secondo me non sono gli unici, qualche cos'altro dovranno fare.
Io non sono molto d'accordo con quello con te,
no,
nel senso che anche a leggere la maggior parte dei commentatori, tutto quello che ha fatto, quel poco che ha fatto Apple, ha fatto delle cose a cui sono state costrette e reinterpretandole al meno possibile, al minimo insindacabile, fondamentalmente da quello che è uscito, a parte da questa sentenza, quindi parliamo della sentenza giapponese e della legge coreana, di fatto Apple non ha cambiato niente, ha detto beh, ve l'avevo detto, sì, vi facciamo questa concessione, facendo una concessione che in realtà c'era già. Nel senso, ha detto sì, vi permettiamo di mandare delle email ai vostri clienti, cosa che di fatto
sì, di fatto infatti molti commentatori italiani hanno detto ah, finalmente si potranno integrare formule di pagamento alternative nell'App Store. Beh, specifichiamo che non è assolutamente così, c'è una possibilità di inserire delle comunicazioni dove si potrà dare un link in comunicazione a forme di pagamento esterne allo store, e per molte piattaforme di fatto era già così.
Sì, questa sentenza qui è un po' più specifica, però
esatto,
bisogna vedere poi Apple come la interpreterà, quanto
sì,
verrà. La sentenza apre un dubbio, nel senso che cita il fatto che non possono essere evitati link o bottoni, quindi link esterni o bottoni per altri segni di pagamento. E su questo discorso del bottone, se fosse diverso da un, se fosse un link esterno e basta, come appunto la legge coreana ha imposto, perché specificarlo nella causa? Questo è quello che sono chiesti in tanti. Poi chiaramente adesso il discorso è: questa è legge, quindi Apple cercherà di interpretarla a suo vantaggio, qualche sviluppatore probabilmente proverà a portarla in tribunale e vedremo lo stato della California come interpreta questa sua di fatto questa sua sentenza. Però sembra essere molto chiaro che si apra la possibilità di usare altri sistemi di pagamento all'interno delle app.
Sì, io dicevo un'interpretazione trovo molto convincente legata al fatto che se specificavi solo link probabilmente Apple ti avrebbe fatto un enforcement a dire puoi fare un'EULA dove citi un collegamento ipertestuale che ti rimanda da un'altra parte, specificando bottone probabilmente ti permetteranno di stilizzarlo all'interno della UI di fatto.
Guarda, non, sappiamo già che ognuno lo interpreterà diversamente.
Certo,
però,
certo.
Provo a tradurvela al volo la parte della sentenza di cui state parlando. Allora, hereby permanently, quindi qui do una restrizione, un ordine permanente dal proibire, quindi proibisco a Apple di proibire agli sviluppatori di includere nelle loro applicazioni e i loro bottoni con metadati link
bottoni
esterni o altre chiamate a azione. Okay.
Allora scusami, l'inglese è che
sì, includere
proibiamo,
nelle loro applicazioni,
proibiamo di proibire agli sviluppatori di includere nelle app o nei loro metadati
bottoni link esterni o chiamate all'azione che dirigano i clienti a meccanismi di acquisto in aggiunta all'in-app purchase e di comunicare con i clienti attraverso punti di contatto ottenuti volontariamente direttamente dai clienti attraverso la registrazione di account dentro l'app. Per cui, un bottone che manda a un meccanismo di acquisto diverso dall'in-app purchase può anche essere all'interno dell'app. Non sarà come Apple la discute. Però, in teoria, se io metto un bottone che mi apre una paginetta dell'app o una paginetta di Safari dove io, che ne so, verso dei bitcoin, pago dei dollari con la carta di credito e poi mi fa tornare nell'app e nell'app mi ritrovo
certo.
L'ultimo disco degli AC/DC, quello è un meccanismo non in app purchase collegato a un bottone della mia app. Ecco, vedremo se questo, se intanto quanta resistenza farà Apple, se sarà nelle cose, e vedremo. La giudice dice specificamente che la giuria, il suo ufficio continuerà a sorvegliare questa quanto Apple si adeguerà a questa sentenza, che sarà valida, dice, in 90 giorni a meno che una corte più alta la sovverta. Per cui questo è proprio il succo della punizione per il momento inferta a Apple.
Questo era il 10 settembre. Quindi ottobre, novembre, dicembre.
No, 9 dicembre leggevo da qualche parte.
Esatto.
Leggevo da qualche parte, 9 dicembre.
Quindi comunque tutto questo, gli sviluppatori continuano a essere comunque scontenti e marginalizzati da un atteggiamento di Apple che comunque continua a tenerli abbastanza da parte. Forse questa potrebbe essere la cosa più da sottolineare, che nonostante un enforcement legale, l'apertura verso la comunità manca ancora totalmente.
C'è anche un piccolo, forse un errore, un refuso, una mancanza, non so se voluta o inintenzionale. L'accordo con gli sviluppatori prevede che tutto passi attraverso Apple in app purchase, eccetera, e che lo sviluppatore debba a Apple il 30%. La giudice ha detto che si potranno usare dei bottoni che portano dei sistemi di pagamento diversi, ma non ha detto che in questo caso il 30% non è dovuto. Per cui ha una stretta interpretazione. Apple può dire: benissimo, voi uscite, allora, usate la carta di credito, ma il 30% me lo dovete lo stesso.
fosse così sarebbe un errore talmente grave per un giudice che...
E allora è voluto, perché di fatto non ha cancellato quella parte dell'EULA, non l'ha smentito in nessuna maniera, per cui se non è voluto così, ma certamente da nessuna parte c'è scritto che lo sviluppatore può esimersi dal versare quella commissione a Apple.
Vedremo.
Certo. Sì, sì.
Abbiamo 90 giorni ancora, noi staremo con gli orecchie.
L'unica cosa
aperte
di cui siamo sicuri è che di tutto questo gli avvocati continueranno ad arricchirsi.
Ah, loro altro che 30%,
su questo. Su questo siamo più che
e
sicuri.
E in tutto, quindi posso andare sull'App Store e scaricarmi finalmente Fortnite.
No.
No.
No, perché
no.
Non gli hanno ridato quindi l'account.
Non gli hanno ridato
perché,
né l'account
perché
né.
Perché hanno detto che era giusto comunque. Epic era in violazione del contratto.
Epic era in violazione.
Apple l'ha fatto bene.
Gli ha detto che deve pagare il 30% di quegli 11 milioni di dollari, per cui.
E se Apple vuole glielo può rifare, se no no.
E comunque rimangono bannati anche gli altri account di Epic. Per cui in linea teorica. Epic non ha nessun account in questo momento con cui continuare a sviluppare la Unreal Engine, che ha un'altra implicazione abbastanza importante. Poi
quella ha un'implicazione per la piattaforma.
Certo.
Infatti mi stupisco che avessero mantenuto gli account attivi, infatti tanto che non sono stati bannati gli altri account al momento perché un giudice aveva imposto di non farlo. Vero anche che appunto Unreal Engine è uno dei motori sicuramente più importanti nel mondo del gaming, per l'altro è Unity, per cui comunque sia, non dico che siano metà e metà i giochi fatti in un certo modo, ma sicuramente una fetta molto importante del gaming,
molto
serio,
importante,
su iOS, sì. Ma fra l'altro non solo gaming, anche applicazioni di realtà aumentata, applicazioni di grafica 3D, gli utilizzi di Unreal Engine spaziano veramente in tantissimi settori.
Certo.
E in questo senso levarlo alla piattaforma vuol dire far regredire macOS, iOS, iPadOS e già di videogame non è che ne abbiano così tanti, se togliamo Apple Arcade figuriamoci.
Vabbè, ma lì
ci saranno
poi trattative extragiudiziali, ci sarà la possibilità, Apple dirà guarda apri un account con una tua sussidiaria che non c'entra niente con Fortnite, che non si chiama neanche Epic, e io ti permetto di continuare a farlo. Epic può dire sì, ma guarda io ho deciso di non dare più a nessuno il mio Unreal Engine per iOS, per cui se lo vuoi mi devi far tornare anche Fortnite. Lì se la giocheranno a tiramolla chi ce l'ha più lungo e come al solito. Però per tornare a riagganciarci un po' al discorso di prima, sono d'accordo con la maggior parte dei commentatori che vede in questo comportamento di Apple un qualcosa di assolutamente pericoloso per la stessa Apple. Cioè questo fare orecchia da mercante a tutti gli appelli che arrivano dai loro sviluppatori, dai governi in giro per il mondo, rischia di ritorcersi contro di loro. Cioè alla fine dei conti se fai il duro, se non molli niente, cosa, nella posizione in cui sono, qualcuno che gli mette i bastoni tra le ruote lo trova, e poi c'è il rischio che non si vada tanto per il sottile, perché a un certo punto può uscire una maggioranza,
tu dici inasprisce il confronto,
e c'è una maggioranza negli Stati Uniti che vota una legge e dice benissimo, divieto di restrizione App Store, side loading, tutte le piattaforme mobile devono aprire side loading. Quello sarebbe un disastro per Apple, per la sicurezza della piattaforma, per tutti, perché tutto quello, per la maggior parte dei motivi per cui vale iPhone per Apple e per i suoi utenti e anche per i sviluppatori, è il fatto che non c'è side loading, che si passa direttamente tramite lo store. E allora, visto che quello è possibile e sarebbe una catastrofe nucleare, e molla su qualcos'altro, no? Dici va bene, abbiamo già fatto il 15%, vi dico va bene, fatevi voi, potete utilizzare i vostri sistemi di pagamento alternativi, vi chiediamo magari di darci un 5% di quello invece di 10%, Apple non fallisce per quel 5% in meno perché soldi in banca ce n'ha, in quella maniera ha dimostrato di essere collaborativa, nessuno può dire che Apple è anticompetitivo, anzi perché ha rinunciato volontariamente a una fetta dei suoi guadagni per accontentare queste cose, e magari tutte queste unghie lunghe, antitrust europeo, antitrust americana, senato americano, commissioni, mollano un pochino la presa. Se continui a fare il duro, la volta che trovi quello che ha il coltello a parte del manico, te lo pianta nell'addome.
Sì, non stanno facendo nulla proprio per ammorbidire nessuna delle cose su cui sono... E su questo la cosa che mi colpisce è che non ci siano pressioni, da quanto sembra, neanche dalla parte proprio degli stakeholder diretti dentro Apple, cioè che si guardi soltanto alla vendita dell'hardware e del prodotto e non ci siano pressioni interne a far emergere una posizione un po' più morbida. È sopravvivenza dell'azienda sul lungo periodo.
Anche perché no, oggi Apple fa soldi da hardware e sta cercando di crescere e promette agli azionisti crescita su servizi. Anche, certo. anche i servizi dipendono molto dal loro oligopolio, monopolio e dalle leggi vigenti. Se esce una legge cattiva che dice che Apple deve aprire come applicazione di default della musica a chiunque, che quando parte, come succedeva con la selezione del browser, la prima cosa che vedi è: scegli la tua app di musica preferita, Apple Music, Spotify o Deezer. Esiste ancora Deezer? Non lo so.
Sì, sì.
Quello sì che è un danno. Vai a dimostrare agli azionisti che quella cosa lì non danneggerà la tua ricerca di spostare il lato business verso i servizi piuttosto che l'hardware. Quello sì che ti
obbliga a non avere musica, la musica installata di default,
c'è
che è un'altra delle cose di cui si è parlato.
Certo,
per l'unbundling,
c'è chi ha detto non solo di unbundling, c'è chi ha detto che addirittura si deve scorporare la ditta, dice non puoi essere il gestore della piattaforma e avere l'applicazione della musica, per cui ti dividi, scorpori una Apple Music SPA, una Apple Music Inc., quella lì svilupperà l'applicazione musica, deve essere indipendente completamente da Apple e competerà, ecco, a darmi pari con Spotify, eccetera. Quello sarebbe un danno, ma può succedere. Allora,
uno dei commenti più interessanti che ho letto in questo periodo è come Apple, fra l'altro, stia subendo il fatto che fra i vari grandi della Silicon Valley sia quello più facilmente attaccabile, perché in realtà i veri obiettivi di questo periodo sono i vari Google, Facebook, Amazon, che hanno veramente dei monopoli su certi settori con tantissime cose interlacciate l'una con l'altra, ma per come sono e come sono grandi eccetera sembra che sia impossibile riuscire a trovare modo di separarle, mentre Apple paradossalmente questo blocco dei servizi non si riesce a vedere così legato al resto dell'azienda, per cui paradossalmente subisce il fatto di essere comunque quella più facile da essere bersagliata.
Sì, è anche più semplice per un giudice, una corte, un antitrust capire il business di Apple da quello degli altri.
Esatto.
Certo.
Ed essendo facile, è anche più facile smontarlo. Ed è questo il problema.
Certo. Ma poi sai, nel momento in cui il politico fiuta un'opportunità elettorale, perché di colpo sei diventato, sei Golia, per cui non sei più Davide, sei antipatico a una grossa fetta di, sei antipatico ai sindacati, sei antipatico ai lavoratori, sei anche un po' antipatico ai giudici eccetera, cioè il politico che dice vabbè, se faccio una legge, certo, che do una mazziata a Apple al prossimo giro elettorale faccio più 10%, il politico ci pensa.
Ma noi come consumatori, il fatto che eventualmente un Apple fosse smembrata dai suoi servizi e dall'hardware potrebbe portarci il bene, probabilmente. Quindi
sì, bisogna capire che cosa dice servizi. Guarda, Apple, la maggior parte del buono di Apple sta nella sua integrazione e la maggior parte del male di Apple sta nella sua posizione dominante, che deriva anche dalla sua integrazione. Per cui tutto quello che ha fatto di integrato Apple ha sempre avuto un vantaggio rispetto alla competizione, fino a che non ha abusato della sua competizione dominante. Cioè, iTunes era spettacolare all'inizio.
Sì.
Oggi Apple Music fa cagare, perché tanto ce l'hai installato di default, ce l'hai lì, eccetera. Lasciamo perdere che anche le applicazioni di Spotify fanno pietà, eccetera. Però ci fosse un ecosistema ricco con 20 player diversi, 20 aziende diverse che si occupano di streaming con delle offerte simili, lì sì, senza una cosa installata di default, lì sì che probabilmente si vedrebbe un effetto maggiore della pressione competitiva sulla qualità dei prodotti. Comunque.
Quindi sarebbe positivo? Per noi consumatori?
Per certi versi sì, per certi versi no. Completamente smembrata, che fosse una società a parte, non saprei dirti. Poi dipende da come la smembri. Ad esempio, hardware di qua e software di là, l'idea di avere due società diverse, che uno fa il sistema operativo e l'altro hardware, farebbe perdere tantissimo.
Quello tantissimo, male.
Sì, no, ma il pensiero è proprio i servizi, quindi Apple Music, Apple TV Plus.
Sì, comunque Apple dà l'idea che compensi molto la scarsezza di alcuni servizi con la qualità magari del sistema operativo, e che quindi ti venda l'esperienza complessiva senza concentrarsi sul singolo dettaglio. Abbiamo visto la podcast, giustamente dicevi tu la parte musica, cioè rimaste molto indietro, poco dettaglio. Quindi
una cosa banale, Siri. Scusate, certo. vi ho fatto partire gli assistenti vocali in tutta Italia, se funzionano bene. Però l'assistente vocale di Apple è subpar decisamente rispetto alla concorrenza, e lo è dall'inizio. Dice il lancio, quel cretino di Forstall che ha sbagliato. No, perché l'avete mandato via, cosa sono oramai 6 anni, e da allora, i miglioramenti pochissimi, e pur essendo già allora molto inferiore, oggi continua a essere inferiore, se non forse lo è ancora di più rispetto alla concorrenza.
Ancora due timer per la pasta non li posso mettere.
Cosa
che tutti gli altri. Sì, capisci? No, ma proprio entrando nel banale,
non dico chiedendogli dare un nome a un
che
timer,
cos'è
non
l'essenza
puoi...
della vita.
Certo,
no, cioè,
certo. Questo perché? Perché quello lì è integrato, perché qualsiasi altro assistente vocale non è integrato col sistema, non può essere richiamato se non aprendo manualmente l'applicazione, e questo è certo che se Apple fosse costretta a scorporare Siri e a dire tutti hanno Siri e tutti gli altri hanno lo stesso accesso alle API e tutta la stessa possibilità, lì sì che vedremmo concorrenza.
Devi essere più bravo.
Certo. Cioè, alla fine dei conti, migliorare vuol dire investire dei soldi. C'è l'azienda che ha dei problemi a investire dei soldi perché non ce n'ha abbastanza, ma non è il caso di Apple. Cioè, c'hanno più soldi in banca di ogni stato tranne 8, lo dicevamo prima. Il problema non è che non hanno soldi a investire, è che non hanno stimoli a investire. E il principale stimolo a investire è la concorrenza, e quando il tuo utente dice non uso il tuo prodotto, uso quello dell'altro perché è meglio. Ecco, ma se quello dell'altro è peggio artificialmente perché tu non gli dai le chiavi del sistema,
non giochiamo sullo stesso campo. Certo,
torniamo
certo
al discorso di prima. Va bene, dimentichiamo qualche cosa sulla questione Apple verso
questi,
Epic.
Questi sono i punti importanti. Sì.
Va bene. Volete che rimaniamo sul filone Apple e facciamo qualche anticipazione sulla cosa di domani, o andiamo in ordine con come ci eravamo messi la scaletta?
No, aspettiamo, teniamocelo per dopo.
Scalettiamo.
Teniamoci i nostri ascoltatori incollati, perché è troppo gustosa questa notizia. Anzi, ormai domani le agenzie titoleranno.
E allora, prima gaming, Cina e censura. Giulio ci mette un articolo che dice che la Cina dovrebbe imparare qualcosa da Mortal Kombat a proposito di videogames.
Ma sì, allora, nel corso degli ultimi mesi, in particolare nel corso delle ultime settimane, c'è stata una grande pressione da parte del governo cinese su tutto il mondo dell'intrattenimento videoludico in Cina, perché c'è stato un divieto, un blocco da lunedì al giovedì di poter videogiocare
per i minorenni,
se, o cioè, cioè,
blocco
18.
Totale, cioè da lunedì a giovedì non si aprono,
esatto, totale. E poi hai di fatto 2 giorni dove invece puoi giocare soltanto una fascia oraria,
sabato e domenica dalle 19 alle 20 o 20 e 21,
dalle 8 alle 9.
Ah, ecco,
un'ora sola e un'ora precisa,
un'ora predefinita, quindi quella diventa l'ora del video. Come gli inglesi hanno l'ora del tè, i giovani cinesi hanno l'ora,
quindi,
del videogioco.
Chiedo un secondo a tutti i sistemisti che ci stanno ascoltando in questo momento: pensate adesso che la popolazione minorenne della Cina, che saranno 20-30 persone, forse qualcuna di più, giochino a Fortnite tutti insieme sul vostro server che dovete gestire il venerdì dalle 20 alle 21.
Un colpo da maestro.
Infatti, probabilmente, esatto, sì.
Con una settimana di astinenza, peraltro. Dopo una settimana,
esatto,
di astinenza.
Che alle 19:59 già stanno iniziando a scaldare
Allocare server e risorse diventa facilissimo, assolutamente, no? C'hai i server tutta la settimana che sono lì che si grattano gli zebedei, e poi venerdì sera che devono iniziare a
il cosiddetto divieto scalabile, eh sì, è così. Comunque chiaramente parliamo di gioco online e quindi tutto quello che chiaramente comporta un ecosistema enorme, Tencent, tutte le società che hanno investito miliardi e che sono leader nel mondo proprio su questi servizi, e chiaramente ci si sta interrogando un po' su che direzione prenderà la Cina rispetto a queste iniziative che, specifichiamolo, non toccano soltanto il gioco ma toccano varie forme della vita digitale, i pagamenti e tante delle cose su cui loro di fatto sono cresciuti nel corso degli ultimi anni. Il Wall Street Journal commenta una storia in cui operazioni di questo tipo non hanno avuto il successo di repressione che si sperava, ma che invece chiaramente hanno avuto un rimbalzo completamente opposto, e questo in qualsiasi epoca si può citare. I racconti brevi Penny Dreadful, che costavano un penny in epoca vittoriana e che poi
dovevano portare i giovani alla perdizione, certo,
alla perdizione, mentre invece quando si cercava di bloccarli, di sabotare gli editori, sono passati da poche copie vendute a mille milioni. E questo, certo, nella storia è sempre stato vero. È stato vero con il parental advisory della musica,
explicit lyrics,
ed è stato vero anche per i videogiochi, perché proprio Mortal Kombat, che era violento, ha scatenato un dibattito negli Stati Uniti, quindi per regolamentare la violenza nei videogiochi. In realtà i videogiochi si sono autoregolamentati con la classificazione PEGI, che è quella che ancora oggi fa riferimento proprio per i contenuti espliciti, e c'è stato il boom di giochi ancora più violenti, semplicemente comunque classificati come tali, che ha aperto ancora di più il mercato.
Tipo giochi nei quali l'obiettivo è sparare e ammazzare tutti quanti.
Di cui non so se ne avete sentito parlare.
Ma
esatto,
non tantissimo. Tra l'altro, chiudete un secondo gli occhi mentalmente e ricordatevi Mortal Kombat, che aveva più o meno 4 pixel colorati che si muovevano. Una grafica
violenza,
che a rivederla al giorno d'oggi è abituata ai 120 frame al secondo, queste cose. E come riuscire a capire che era un qualcosa di violento, ce ne voleva di fantasia.
Beh, no, dai, era bello esplicito, tiravi fuori la testa, veniva via un pezzo della colonna vertebrale, insomma, non era, ma ce n'erano prima di quelli. Ma esatto, cioè, il New York Times ovviamente fa una carrellata di tutta roba di
esempi,
di cultura,
certo,
di letteratura, che poi è diventata musica, che poi sono diventati film, che poi è diventato videogames. Ma si può andare anche prima, cioè quando tu offri qualche cosa,
la miopia dei giovani,
quando offri
quella,
qualche cosa che sia in un qualche modo additivo, che stimoli la produzione di neurotrasmettitori che danno piacere, e poi la vieti, cioè mi viene in mente il proibizionismo. Cioè, durante, certo, il proibizionismo non è che abbia funzionato tanto bene, no, per non vendere l'alcol. Credo che possiamo andare indietro fino alla mela del paradiso. Oh, non mangiate quella mela. Come è andata a finire?
Gnam gnam.
Cioè, non è andata a finire tanto bene.
È andata a finire in strudel,
oserei
dire.
Quanto ci mette l'uomo a imparare? Sembra una canzone di Bob Dylan, no? Quanta acqua deve passare? Cioè, l'uomo non impara mai questo. Il politico non impara mai queste cose, non lo so.
Ma infatti la cosa, i due aspetti probabilmente a tenere sotto controllo sono, primis, un ambiente culturale come quello cinese, che è abituato a un enorme rispetto nei confronti dello Stato. Come reagirà di fronte invece a un qualcosa che lo Stato aveva di fatto favorito fino al giorno
Giulio,
prima?
Giulio, un enorme rispetto, un'enorme paura.
Aspetta, perché anche
non è
il favorito,
non è solo paura, c'è anche una componente culturale di abitudine al comando che è stata più volte dibattuta.
Beh, ma inculcata,
non è solo
inculcata. No, cioè, non mi sembra che in piazza Tiananmen si siano fermati per rispetto. Li hanno dovuti asfaltare con i carri armati,
rotti persone. Cioè, c'è comunque un certo tipo di tendenza che bene o male in qualche modo ha contraddistinto la storia cinese degli ultimi mille anni. Poi probabilmente questo, se porterà qualche reazione, ben venga, vedremo. Io non sono molto sicuro che ci sarà una reazione molto forte nei confronti di provvedimenti restrittivi come questi in Cina.
Io mi aspetto due reazioni. Beh, la prima è che comunque sia, tutto questo è un qualcosa che è stato un'escalation, una crescita costante, perché prima comunque i giochi erano già vietati più di 3 ore al giorno, già i giovani devono registrarsi con nome, cognome reale e data di nascita, appunto, per vedere queste. Quindi era già qualcosa che stava andando in questa direzione. Quello che giustamente abbiamo fatto notare anche prima, si parla solo di giochi online, chiaramente, quindi quelli che si collegano verso qualcosa per cui il fornitore è tenuto a controllare. Io quello che mi immagino è che a questo punto ci sarà un gran fiorire di un'industria di giochi offline, un ritorno volendo ai giochi offline, quelli che...
Tu dici Xi Jinping era un fan del single player.
Esatto. Sì, o, cioè, del, o di Quake schifo, Arena, no? In LAN, allora, sai, quando, quando ti gioca... vai col tuo desktop, te lo attacchi,
quando gioca a COD,
gli piace un casino.
Xi Jinping quando gioca a COD c'ha un lag della Madonna e quindi gliele danno sempre in santa ragione. No. E quindi sei cacchiato e hai detto
quando gioca a COD
online,
viene ucciso dal dodicenne, s'arrabbia e dice io voglio giocare 23 ore al giorno senza il dodicenne
senza
che
nessuno.
Mi spara.
Ecco, vuole liberare la rete, ho capito, ho capito.
Esatto, quindi vedi.
Comunque non sono istanze che noi ci ridiamo, ma non sono istanze che sono presenti solo in Cina, in Oriente, no? Avete letto l'articolo, da che quotidiano arriva? Non ne sono sicuro, ce l'ha messo Michele.
Sembrerebbe il Corriere.
Potrebbe essere il Corriere dell'Impaginazione, comunque a firma Paola Pisano, cioè ex ministra per l'innovazione tecnologica e transizione digitale. Se la leggi sembra un panegirico, guardate la Cina, che bravi, che sono attenti ai loro giovani, che sono attenti al cioè, sono istanze che vediamo anche da noi.
Sì, diciamo anche che sul mondo dei videogiochi c'è grandissima ignoranza da tantissima parte culturale italiana, ma in generale anche occidentale, sui media generalisti, e quindi si commenta sempre con grandissima superficialità, non gli si dà la dignità di un media invece ricco di profondità, di storie, di esperienze, eccetera, e questa cosa qua ancora oggi ne paghiamo lo scotto su tantissime forme di commento ai videogiochi, dove sono proprio pochi in generale quelli che ne capiscono il valore, nonostante sia un'industria che vale più della cinematografia ormai.
Oh, ministro per l'innovazione tecnologica e transizione digitale, non sono necessari studi di esperti e fiumi di parole per capire che una qualunque attività che impegni un giovane, anche ludico o di svago, che impegni un giovane o un adulto per troppe ore al giorno, finisce per provocare problemi al fisico e alla mente. A livello europeo bisognerebbe intervenire con una regolamentazione forte. Se un minore di 12 anni non può entrare in un locale notturno, comprare alcolici, guidare una macchina, è perché abbiamo ritenuto giusto, eccetera, eccetera.
Io domani vado in azienda e mi lamento che mi fanno lavorare 8 ore di fila.
Capisci?
Vedi,
capisci.
Questo me l'ha detto il ministro Pisano, e quindi è
l'ex giusto. Ministro Pisano, l'ex ministro.
No, però a parte la forzatura, chiaramente la battuta è vero, nel senso che stare troppo tempo attaccati allo stesso videogioco dopo un po' rischia di portare. Soprattutto se non si è consci di volerlo fare, quindi un conto è dire vabbè oggi è sabato, non c'ho, fuori piove, non c'ho voglia, mi faccio 12 ore di COD e via, però con una, magari con la cognizione di un adulto responsabile si riesce a autolimitarsi. E sui minori effettivamente un po' di controllo, che però dovrebbe essere delegato ai genitori.
Ma sì, l'educazione al non abuso di qualsiasi cosa è educazione, per l'appunto,
che anche non abusa allo studio, da un certo punto di vista fare i compiti 24 ore su 24 dopo un po' diventa quasi un problema quanto fare i videogiochi, cioè bisogna bilanciare la vita in tutti i sensi.
Sì, l'idea è un'idea che sta un po' prendendo piede sempre di più, cioè l'idea che siccome i genitori sono inadatti è lo Stato che deve intervenire, deve mettersi a metà tra i genitori e i figli, è una cosa di un distopico, secondo me, incredibile. Cioè, bene, informa i genitori, educa i genitori,
esatto.
Costruisci degli adulti consapevoli, ma della verità, non che i videogiochi violenti creano i terroristi, perché cioè, siamo fermi agli anni 90. Dice che, cioè, questa qui, il ministro dice, non sono necessari studi per, invece gli studi ci sono e sono usciti e dicono esattamente il contrario. Dicono certo che se stai 200 ore al giorno davanti al computer e fai solo quello e ti dimentichi è un problema, ma ci mancherebbe. Come peraltro passare la giornata dentro a un negozio con i videopoker o robe del genere, però quelli lì si sono guardati bene da limitarli, ci mancherebbe. Però cacchio, educa i genitori a fare i genitori, informa i genitori a fare i genitori. Cioè, questa cosa mi manda veramente in bestia. Va bene, non mi manda In bestia invece l'amico Giampi 1971 che ci dice:
grande Giampi,
5 stellette, intrattenimento e approfondimento insieme. Ho fatto un account Apple, pensa che sacrificio, solo per recensire i miei podcast preferiti. Cioè, finito tra le grinfie di Tim Cook per colpa nostra. Vedi Monopoli, vedi abuso di. Grazie, Giampi. Ho fatto un account Apple solo per recensire i miei podcast preferiti, podcast che sono un elemento fondamentale del mio tempo libero e non solo. E Digitali entra di diritto in questa lista con il suo modo coinvolgente di affrontare le tematiche digitali attuali. Qui non troverete la recensione dell'ultimo smart coso, aspetta che ce l'abbiamo, o la discussione del più rognoso dei bachi, quando approfondimenti sul significato e sull'influenza delle ultime novità in ambito tecnologico. Top, esattamente. Distillata l'essenza di Digitalia. Grazie a Giampi e grazie se volete mettere qualche recensione in giro su Apple Podcast o qualsiasi altro posto. Noi, se lo mettete su Apple Podcast, ci arriva in automatico grazie allo script che ci ha gentilmente regalato Luca di Easy Apple. Se lo mettete da qualche altra parte, fatecelo sapere, che i più interessanti, divertenti, li commentiamo, li leggiamo volentieri in trasmissione. Altra roba in scaletta, gli occhiali di Marchetto Zuckerberg, gli occhiali nuovi di Marchetto Zuckerberg.
Ma allora, sono effettivamente una novità super interessante per quanto riguarda il posizionamento di Facebook nel mondo dell'hardware, che aveva annunciato un po' di tempo fa di fare degli investimenti e che voleva entrare realmente dopo l'acquisizione di Oculus anche con altre iniziative. Si è cominciato a parlare, lo abbiamo sentito, commentato anche su Digitalia, di metaverso, quindi questo futuro all'interno di una realtà digitale in cui puoi entrare ed uscire ma che resta persistente al di fuori della tua presenza. Ecco, probabilmente un primo passo nella direzione di questa idea di futuro di Facebook è stata questa partnership con Ray-Ban, in cui credo per $299 puoi comprare un occhiale che segue design classici di Ray-Ban, e quindi la tipologia di occhiali più famosi, con varie colorazioni, tonalità di lente, ha due telecamere integrate all'interno dell'occhiale, con due microfoni e due piccoli altoparlanti, diciamo, nella stecca che va dietro l'orecchio, che permettono, diciamo, una full immersion, un'experience completa, sia dalla possibilità di interagire con qualcuno che ti sta chiamando, quindi un contenuto in arrivo, sia con l'opportunità di registrare un contenuto esterno, dove ovviamente la registrazione del contenuto esterno è legata al click di un bottoncino e l'avvio di una registrazione di 30 secondi. Come dinamica è molto simile agli spectacle di Snapchat che avevamo commentato un po' di tempo fa. La grande differenza è che gli spectacle di Snapchat avevano un LED rotante super evidente che ti faceva capire che qualcuno ti stava riprendendo. In questo caso c'è un micro mini LED che quasi non si vede, che serve appunto a dare evidenza al terzo che lo stai riprendendo. Quindi c'è un primo tema, diciamo, di...
Sì, leggevo di un giornalista che diceva che è bastato un quadratino di 2 mm per 2 di nastro da elettricista per schermare completamente la luce, che
la luce di quel LED,
e quindi renderlo il perfetto occhiale da spione.
Anche The Verge ha fatto una prova, credo su 15 persone con cui parlava, 14 non si sono rese conto che lo stava registrando, quindi il pericolo c'è assolutamente, tant'è fa anche un po' sorridere, questo è proprio il classico legalese che nel cartoncino di spiegazione appena compri l'occhiale l'ultimo punto è: fai una demo a chi parla con te, così vede come lo puoi riprendere e come parte la registrazione, come per dire che noi ti stiamo dicendo che tu lo devi dire ad alta voce che stai registrando l'altra persona. E quindi fa molto sorridere, fa molto
la cosa ipocrita, che quello che non lo dice ad alta voce è chi ha ideato e tirato fuori questo prodotto, perché questo è un prodotto che va a finire nell'universo Facebook, nell'universo Zuckerberg, e da nessuna parte compare il concetto, il nome di Facebook. Non si chiamano Facebook Glasses, non si chiamano Facebook Stories, non si chiamano Facebook Ray-Ban, non si chiamano Ray-Ban Instagram, non si chiamano niente del genere, si chiamano
Ray-Ban Stories.
Ray-Ban Stories, esattamente, Ray-Ban Stories e basta.
e quella è la prima cosa. Non c'è la F di Facebook sopra, non c'è la Z di Zuckerberg, non c'è la di Instagram, c'è semplicemente,
sì, c'è solo la call in inglese di Hey Facebook per attivare l'assistente.
Perfetto, cioè, quella è la prima, cioè, l'azienda più esposta, più criticata, più il cui modello di business è il più degenerato, il più dannoso in termini di invasione della privacy, tira fuori una roba del genere nascondendo il proprio nome. Credo che dica tutto. Credo che questo dica tutto. Poi, per carità, volevano farlo, probabilmente non avevano altro modo di farlo. Avessero tirato fuori come Facebook Glasses, probabilmente avrebbero avuto molte meno probabilità di successo di vendita e sarebbero attirate molte più.
Sì,
però
ecco
tirare il sasso e nascondere la mano, secondo me, non è mai una buona idea.
Sì, allora devo dire che l'insuccesso del, parlo dal punto di vista commerciale, non dal punto di vista ovviamente del tema privacy, ma l'insuccesso commerciale degli occhiali o degli esperimenti in questo senso che abbiamo visto nel corso degli ultimi anni, probabilmente era anche dovuto al fatto che uscivano a marchio geek, che quindi non entravano, sia perché il design non era pronto, sia perché la tecnologia non era pronta, però non entravano all'interno del fashion dove un occhiale in qualche modo dovrebbe entrare. Probabilmente dal punto di vista del posizionamento vendita, il fatto che sia un occhiale di Ray-Ban che poi si parla con i social è un posizionamento molto più forte per cercare di fare vendita in questo senso, tant'è che tutta la parte advertising, tutta la parte promozionale è un occhiale di Ray-Ban. Sarei curioso di vedere, visto il posizionamento non tanto più alto di un occhiale di fascia alta, quanto inciderà sulle vendite. C'è anche da dire che la qualità delle immagini, delle riprese video con la ripresa in prima persona, probabilmente a un certo tipo di audience potrebbe anche piacere molto. Vedremo di che numeri parleremo, però sicuramente se volevano dare un segnale di aver recepito qualche indicazione sul mondo privacy, ecco, sicuramente non l'hanno dato
certamente. Va bene, due minuti, dai, ringraziamo i nostri produttori esecutivi. Produttori esecutivi, gli emeriti digitaliani, il modello di non business ma di sussistenza, di sopravvivenza di digitali è quello di affrontare, di affidare le proprie sorti al contributo, alla partecipazione attiva dei suoi ascoltatori. Noi distribuiamo gratis come qualsiasi podcast, ma ci differenziamo dagli altri podcast perché vogliamo considerare il nostro produrre e pubblicare gratis come una trial gratuita del software. Vi chiediamo, assaggiatelo, ascoltatelo una, due, tre, quattro puntate e poi gentleman agreement, l'accordo tra gentiluomini. Nel momento in cui Digitalia entra a far parte della vostra routine settimanale, intrattenimento e informazione, c'è dietro un lavoro per prepararlo, vi chiediamo di dare qualche cosa, di dare un valore a questo lavoro, al prodotto di questo valore, di questo lavoro, quanto vale per voi, di trasformarlo in una cifra e di restituirlo alla causa attraverso PayPal, un bonifico, Satispay o il Bitcoin, quello che volete voi. Tutte le informazioni su digitalia.fm. In cambio noi continuiamo a lavorare per voi e vi ringraziamo pure in trasmissione. Francesco, vuoi ringraziare IPDF sotto mano?
Molto volentieri. Allora iniziamo a ringraziare i nostri perpetual executive producer Manuel Zavatta con un euro di donazione e Davide Tinti che ci ha fatto due donazioni da un euro cada una per questa settimana.
Grazie,
immagino,
ragazzi,
sia un recupero
dello speciale, dello speciale.
Grandissimo Davide. Donazione anche di un euro da Vincenzo Ingenito, due euro di Stefano Meroni.
Grazie.
E due euro ricorrenti ogni settimana da Marco Pascolotto,
mitico
altro
Marco
perpetuo,
altro grande
producer.
Grazie.
Grandissimi anche Massimiliano Saggia con i suoi 3 euro di questa settimana e Alessandro Lazzarini, Alessio Conforto, Davide Capra, Giuliano Arcinotti, Fabrizio Bianchi, FotoGP di Barabino Marco, Renato Battistin, Raffaele Marco della Monica, Marco Denadai, Christoph Sollami, Luigi Ricco, Raffaele Viero, Diego Arati, Luca Ubiali, Roberto Medeossi, Antonio Taurisano e Alessandro Morgantini, che ci hanno fatto una donazione ricorrente di 3 euro ogni mese.
Grazie, grazie a tutti, anzi
ciao belle gioie.
Grandissimi. Grazie anche Max per il tuo contributo,
a condire un po' il segmento dei produttori con un po' di
molti cibo. Avranno la lacrimuccia, sì, sì.
Comunque, esatto. Comunque è un'anticipazione, se tutto va bene Max la settimana prossima torna con noi, per cui tifosi di Max gioite, gioite.
Ma c'era la settimana scorsa nello speciale, se non avete ascoltato,
vero,
per stampati 3D, quindi
è verissimo. Andatevi a ascoltare
sempre con noi
lo speciale.
Andiamo avanti con Giuseppe Marmo, che ci ha fatto una donazione di 4 euro e 5 euro arrivano da Massimiliano Casamento, che ringraziamo entrambi, così come ringraziamo anche Andrea Magnoli, Andrea Torelli, Ruben Livrieri e Giovanni Priolo. Anche
grazie, 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 grazie di cuore.
8 euro ogni mese ci arrivano da Mirko Fornai e poi 10 euro sono arrivati da Alessio Furlan e Paolo Tegoni, quest'ultimo 10 euro tutti i mesi, grandi produttori. Alessio però ci ha anche dato un messaggio,
no,
che ci tengo a leggere, scusatemi,
credo di no,
la
credo
pronuncia
di no,
no? È un qualcosa che sembra la via di mezzo fra un incantesimo di Harry Potter e un codice fiscale.
Secondo me sono stato io che volevo digitare qualche cosa da un'altra parte ed è finita lì
maledetta vodka,
ed è la tipica roba che scrivo io quando digito sulla tastiera guardando da un'altra parte e ho le dita spostate di un tasto a destra o a sinistra, per cui sono convinto.
No, abbiamo fatto un meeting di redazione criptato, abbiamo immaginato roba.
Può darsi che lì ci sia una mia password shiftata a sinistra di due tasti o qualcosa del genere. Sì, è molto probabile. Grazie a Alessio e Mirko e grazie anche a Paolo. L'hai già ringraziato Paolo Tegoni?
Sì, ho già ringraziato Paolo.
Scusa,
il grande,
me lo sono perso. Grazie, grazie a tutti. Grazie di cuore. Mi raccomando, Digitalia va avanti grazie ai vostri contributi, non fateli mancare. Satispay, Bitcoin, PayPal, bonifico bancario. Value for value, se scaricate la beta attuale di Digitalia, di Castamatic, scusate, castamatic.com/beta, avete il meccanismo del value for value. Se avete un portafoglio Bitcoin e il modo di trasformare i Bitcoin in Satoshi attraverso Lightning Network, li potete caricare su Castamatic e streamare Satoshi mentre ci ascoltate, che è un sistema che sta prendendo piede nel podcasting 2.0, ne parleremo più avanti. Pare, oh ragazzi, questa è un'anticipazione, non lo sa nessuno, ma pare che con Giulio Gaudiano siamo riusciti a tramare e a far venire Adam Curry, il podfather in persona, a parlarne al Festival Podcasting. A causa delle restrizioni da Covid di viaggio degli Stati Uniti, purtroppo non in presenza, magari uno dei prossimi anni, ma almeno in teleconferenza, per cui bello, fighissimo. Vi parlerò ovviamente del Podcasting 2.0 e del Value for Value, ve ne parlerò presto anch'io, spero, in uno speciale o magari in una sezione della trasmissione regolare Digitalia. Ma se scaricate la beta di Castamatic potete provarlo direttamente da voi.
Cioè, Franco, non ho capito, tu parli che viene Adam Curry e non dici che ci siamo io e Michele al festival. Cioè, perché?
Quella è la ciliegina sulla torta, Francesco.
Ah, ok.
Cioè,
quindi, no,
lo dirà
ho fatto
Adam
un
Curry.
Altro spoiler.
Cioè, lo dirà Adam Curry.
Cioè, prima dici c'è Robby Baggio, c'è cosa, c'è Ronaldo.
Esatto.
Cioè, e poi dici, poi c'è Rocco Siffredi. Capisci? Cioè, parliamo di due, esatto, cose completamente
e
diverse.
E ci sei anche tu, Franco.
Un certo tipo di, ma io sono solo l'ultimo dei cretini. L'importante è che ci siate voi. California Streaming.
Hanno
fatto il verso, è voluto il verso ai Beach Boys, era Beach Boys, no? California Dreaming.
Beach Boys, sì, California Beach Boys. Dreaming.
Sì,
probabilmente sì.
Brian Wilson.
È l'invito che è arrivato a noi VIPs e anche a tutti gli altri per l'evento.
A noi 8 miliardi di VIPs in giro per la Terra, certamente.
Esatto, che è l'invito per l'evento che plausibilmente in streaming andrà in onda domani da Cupertino, gemellata con Copertino, abbiamo scoperto nel Salento.
Ah, sì.
E c'è chi dice Codroipo, adesso andremo a verificare ulteriormente. E quindi da Cupertino andrà in onda questo evento Apple, di cui ci si attendono un sacco di cose, fra cui tante informazioni, tanti lanci di prodotti. Abbiamo,
scusa, ma
vogliamo far sentire,
beh, dai, sveliamo
Codroipo,
un po'
Codroipo
cosa,
è quella del parroco appassionato di anagrammi che getta la tonica, la tonaca, no, la tonica, no, la tonica.
La tonica.
L'avevo letta qualche parroco appassionato da anagrammi, trasferito a Codroi, progetta la Tonac. No, la Tonic. Ci sta. Dicevi, abbiamo delle anticipazioni?
Dicevo che noi siamo riusciti ad avere un'anticipazione di quello che andrà in onda domani.
L'ho persa, aspetta che ho chiuso.
Sì, perché sembrava che la più grande anticipazione sia stata quel leak che c'è stato su Twitter dell'iPhone 14, I'm sorry team, rispetto al 13, ma in realtà la più grande ce l'abbiamo noi.
La più grande ce l'abbiamo noi, sì, ascoltate.
Anche perché noi abbiamo la vera voce.
We're going to take iPhone 10 to the next level. I'm excited to show you what is by far the most advanced iPhone we have ever created.
E questo veramente è il momento di grande anticipazione.
This is the biggest display ever on an iPhone. The most durable glass ever in a smartphone. And they display better than ever. Photos bigger than ever. Sounds better than ever. And it does it faster than ever before. It does all of this better than ever before. Photos, those are better than ever before. These are better than ever before. Best single camera system that we've ever made. The best iPhones we've ever made. It's the best single camera system we've ever made. It has the biggest battery we've ever put to an iPhone by a long shot.
Ditelo.
It is the most secure facial authentication ever in a smartphone. The smartest and most powerful chip ever in a smartphone. The most advanced LCD ever in a smartphone.
Most powerful chip ever in a smartphone.
Better than any in ever in a smartphone. And an LCD display, the most advanced ever in the industry.
It's clearly the best lineup we've had by far. The biggest screen ever in an iPhone. The biggest battery ever in an iPhone. And of course, the biggest experience ever in an iPhone.
Grazie team, grazie mille a tutti quanti per questa anticipazione. Quindi, insomma,
ricordatevi dove l'avete sentito
domani
prima,
quando Tim Cook lancerà questo miglior iPhone di sempre. Ricordate che noi di Digitalia,
ricordatevi di Digitalia, sì, l'avete ascoltato non solo su Digitalia ma nella migliore puntata di sempre di Digitalia.
Sì.
Perché è chiaro oramai che
la migliore puntata di sempre. E a parte tutto, invece questo lo voglio chiedere a voi, secondo il logo di questo invito può essere utilizzato come sistema di realtà aumentata, cioè se uno entra con un telefono, un iPhone, un iPad e clicca sulla mela, compare questa mela nella quale si può entrare.
È vero.
Probabilmente ci sarà qualcosa di
di realtà aumentoso,
XR, asterisco reality, insomma.
Ma io ho sentito gente dire che
15 c'era qualcosa, vero?
Sì, beh, AR oramai sono almeno 3 se non 4 release che pompano sulle caratteristiche AR dell'iPhone, il LiDAR, il coso per misurare le robe, i giochi in realtà aumentate, vi ricordate quello del Lego, il trenino, eccetera.
Sì, sì, sì.
Boh, c'è chi spera in un
qualcos'altro.
C'è chi spera addirittura in un device diverso, c'è chi invece ho sentito qualcuno arrivare addirittura a dire vaporware totale, mi aspetto che non esca mai niente da Apple di realtà aumentata. Io sono più vicino ai secondi che ai primi. Poi mi sbaglierò. L'ho detto più volte che è possibile che Tim Cook esca come suo ultimo prodotto. È un po' che si parla della successione degli ultimi anni di Tim Cook. che alle interviste dice non sarò qui per sempre. Se esce con un coso del genere è il prodotto con cui si gioca il nome, la legacy.
Lui ha un problema, che adesso il contatore dei soldi che ha in banca è andato in overflow.
Cioè, usavano solo un intero a 64
esatto.
bit
e quindi non riesce a metterle di più. Che fa? Poverino,
ho capito.
Problemi.
Ho capito, è fantastico. Tra l'altro, contare i soldi, ho scoperto lavorando sulle funzionalità value for value di Customatic che lavorare col computer sui soldi è un casino. È veramente un casino, perché se lavori, ovviamente per lavorare sui soldi ti viene da lavorare in virgola mobile, perché i soldi sono divisibili all'infinito, essendo un debito.
Certo.
Tu puoi avere un debito, un credito poi con interessi che sono frazionari eccetera, tu puoi possedere o avere un credito, un debito di 12,757,832,457,22 euro. E quindi dici lo gestisco con un valore in virgola mobile, ma i calcoli in virgola mobile sono notoriamente non esatti sui computer, per come proprio vengono gestite i calcoli in virgola mobile dal processore, ci sono degli errori che vengono introdotti di base, di default, che sono inevitabili proprio per come vengono tenuti i conti. Per cui in realtà non è così semplice, per calcolare bene queste cose bisognerebbe, come nel timing del computer, utilizzare delle strutture che di fatto tengono questi numeri come un numero, come si chiamano, irrazionale, quelli che hanno una radice. Io di matematica sono un cane.
Gli irrazionali sono i numeri,
quelli che hanno una parte razionale e una parte irrazionale, una parte reale e una parte immaginaria. Perfetto. Con uno che è un valore intero, che tiene il valore, e l'altro che tiene la scala. Anche nell'audio si fa così, per avere dei numeri che possono esprimere un range enorme di numeri, ma che possono anche, come gli interi, ma che possono anche andare a calcolare decimali infinitesimi, senza però perdere precisione, si utilizzano sempre queste strutture composte in cui un intero tiene il valore e l'altro intero tiene la scala. È una roba abbastanza complicata, se volete
dire. No, quindi sono corretto, i numeri irrazionali, come dicevi prima.
Perfetto, vedi. Alla fine, stranamente avevo detto giusto alla prima. È che io non ho una preparazione formale su queste cose qui, avendo fatto il classico. Sono tutte cose che ho imparato programmando, ma poi quando devo esprimermi, devo spiegarle, non ho la preparazione formale.
Però scusate, questo per mia bestiali. Curiosità, l'irrazionale l'ho capito, ma l'immaginario quindi cos'era? Cos'è il numero immaginario?
Sono i numeri fondamentalmente che hanno una radice quadrata negativa. Okay. Semplifico. Entrano.
Ok.
Che non può esistere.
Però puoi farci dei calcoli. Però accetta quello.
Poi io manderei direttamente la sigla ma adesso subito, così.
Va bene, via. Allora, non è suddiviso, adesso prendiamo.
Ho semplificato tantissimo, sia chiaro.
Sì.
Va bene, adesso abbiamo grasciato metà degli ascoltatori.
Sì, li abbiamo mandati completamente in palla. Adesso. Allora. Volevo controllare.
Quante vaccate abbiamo letto negli ultimi 2 minuti? Tante.
Qui.
Adesso lo esploro in contabilità.
Ma già devi prendere 2 patenti, Giulio. Calma, anche studiare.
Lo so, hai ragione.
Anche
una cosa
studiare
la
matematica, è vero, è vero. Cioè, calma, Stavo cercando di capire. Vabbè, niente, ci prepariamo, magari lo trattiamo un po' meglio, però chiamiamo qualcuno che abbia studiato matematica davvero e
che potrebbe essere un buon inizio
e ce la facciamo spiegare bene. È vero che a volte prendere uno che abbia studiato le cose per raccontarle si fa meno brutta figura. Vabbè, però noi ogni tanto siamo cazzari e va bene anche così. Flash, non ci credo, c'è da qualche parte. Aspetta. Ah no, questa è la versione lunga.
Abbiamo scelto la sigla sbagliata. Allora, aspetta, sei pronto? Dimmi quando sei pronto, così faccio. Te la chiamo. Ecco il terzo strike. Olè.
Ma c'è allora. Un altro ancora più breve. È finito da qualche parte, non lo trovo più. Perché non lo trovo.
Nel frattempo, parliamo di Flash, di Adobe Flash, non il supereroe. E Giulio, hai postato tu questo interessantissimo articolo sull'eredità dei media.
Allora,
prego, scusate.
Ma allora sì, faccio una brevissima premessa che la mia parte Flash nella scaletta è senza il pezzo, quindi è perfetta per essere Flash, è bellissimo.
Ma come senza pezzo? Ma l'hai messo tu?
La screenshotterò per i posteri.
Ma l'hai messo tu?
No, c'è il pezzo.
Io non ce l'ho, però siccome l'ho postato comunque ne posso,
sì,
ne posso parlare.
Della CNN. Sto
sicuro.
Sì.
Beh, allora, comunque il tema è molto interessante, come direbbe Max, e in realtà coinvolge un po' la persistenza di un contenuto quando viene postato online.
È un argomento molto interessante.
Sì. uno dei temi che sono emersi nel corso degli ultimi giorni, chiaramente sono stati tutti gli articoli a commento dell'11 settembre, e la CNN ha evidenziato come tra uno dei pericoli insomma dell'obsolescenza degli articoli e del fatto che si vada a cambiare costantemente tecnologia nel digitale è proprio la perdita di tutto lo storico che in qualche modo è stato realizzato nel corso degli ultimi anni, tra cui moltissimi degli speciali che vennero realizzati da tanti editori in flash come tecnologia all'avanguardia di quell'epoca, quindi per far capire meglio al pubblico, magari infografiche, dettagli che in qualche modo si completavano, approfondimenti sull'11 settembre che hanno il grande valore non tanto diciamo di fattuale quanto di percezione del fatto in quel momento, e quindi sono un archivio storico molto importante, che sono andati persi perché chiaramente molti siti non sopportano più flash non è supportato più da nessun browser, questo rompe anche gli archivi del Wayback Machine.
Ci siamo sempre posti questo problema per gli archivi fissi, no? Per gli archivi fisici, dicevamo. Ma il floppy, ma il CD e cosa, senza vedere che l'esplosione dell'informazione sul web è afflitta dallo stesso tipo di problemi. Bisognerebbe, la soluzione sarebbe imporre uno standard a livello di W3C che
è un po' l'HTML5, il Canvas, che, ma come tutti gli standard.
No, ma che ci sia un fallback, cioè tu puoi proporre uno standard proprietario, un meccanismo proprietario per includere dei contenuti, per renderli più belli, eccetera, ma qualsiasi tag deve avere un meccanismo di fallback, no? Come quando non ti si carica l'immagine che ti compare il testo con scritto cagnolino arrabbiato, stessa cosa, che nel momento in cui tu accedi a quel sito con un browser che non supporta flash, tu non vedrai le immagini, non vedrai le animazioni, eccetera, ma almeno il testo dell'articolo lo vede anche Mosaic del 1992.
Beh, quello c'è, in realtà tutti i tag, soprattutto i tag di incorporazione, di embedding, c'hanno l'alternativa, quindi c'era object, non object, ad esempio, con flash, c'erano un sacco di altri meccanismi.
Quindi
che si poteva fare
ma non è stato fatto, evidentemente, cioè.
Ma allora sta alla buona volontà dei programmatori che nella maggioranza dei casi dicevano: per utilizzare questo, vedere questo contenuto ti serve flash, e scarica, clicca qua per scaricare, e chiaramente è anche difficile poi immaginare che magari un contenuto interattivo che mostri l'andamento il come sono crollate le torri gemelle, gli aerei dove hanno colpito, eccetera, si possa riassumere in un testo e basta. Comunque
sì, il contenuto arricchito molto, diciamo, profondo dal punto di vista proprio di tutte le varie fonti che può incorporare, chiaramente è difficile renderlo in un alt. Bisogna cercare di trovare un modo sia di rendere sostenibili, credo a mio giudizio, tutta la parte delle Wayback Machine, che sono un archivio enorme che può in qualche modo preservare, fissare sia la tecnologia del momento che proprio anche gli aspetti legati alla fruibilità di quel contenuto, sia in qualche modo probabilmente cominciare a ragionare proprio di enti che possano preservare, un po' come motivo per cui sono nate anche le biblioteche, non solo per rendere accessibili contenuti contemporanei, ma anche per preservare contenuti del passato. Probabilmente a livello digitale questo in realtà non esiste ancora come formula ufficiale, invece comincerebbe ad essere opportuno, perché di storia comincia ad essercene tanta.
Certo.
Però così come i floppy, per riuscire a leggerli oggi ti devi tirar fuori alla fine un vecchio desktop di un po' di anni fa.
E sperare che non sia stato troppo bitrot.
Certo, contemporaneamente per un sito flash probabilmente l'unica cosa che può fare una biblioteca o un archivista è tenere un computer non aggiornato di un po' di tempo fa.
Spento.
Alla fine.
Perché se ha Windows 95 e lo tieni acceso più di
quella bellissima
59 giorni, una roba del genere. C'è un tizio che ha fatto un video facendo vedere un computer.
Video in streaming su YouTube, questo è un pezzo fondamentale della notizia.
Un computer che crasha a comando, invariabilmente. È un computer senza niente di modificato, con un'installazione base di Windows 95, e che dopo 49 giorni e qualche ora, da quando fa il boot, crasha automaticamente. E questo non solo il suo computer, è una cosa che mi ha folgorato. Qualsiasi computer con Windows 95, se lo tieni acceso per 49,7 giorni, va in crash. e non c'è modo di evitarlo. E non ce ne siamo mai accorti, perché faceva talmente schifo rispetto agli standard attuali, forse, che tanto crashava prima per qualche altro
il
motivo.
Reboot lo facevi
o dovevi fare il reboot, o probabilmente i meccanismi di sospensione e riavvio a cui siamo abituati oggi erano molto più
rozzi.
Forse su Windows 95 non c'era neanche.
C'era forse nel 98 l'Hibernate che creava quel file gigantesco su disco.
Cioè, quindi 95 non lo installavi su un portatile? È possibile, fai un po' di ricerca sul grande libro della verità. E comunque è così. Il motivo è che il Windows 95 teneva il tempo in secondi. Di nuovo, siamo nei problemi.
Millisecondi.
In millisecondi in un registro a 32 bit, forse a 16 bit, perché Windows 95 era a 16 bit, no, perché finirebbero troppo presto, forse in due registri.
Infatti, parlava di 32 bit, esattamente.
Ok, quindi in due registri a 16, in un numero a 32 bit, e quindi quando arrivava in fondo andava in overflow e crashava. Inevitabilmente, è una roba pazzesca, non l'avrei mai detta questa cosa.
Infatti il video
crash by design.
Il video c'ha questo contatore che dice crasherà fra 3, 2, 1 e boom, crasha il sistema.
Meraviglioso.
È una roba. Vabbè, anche questa è storia. È storia dei computer, è storia dell'informatica. Argomento, un neologismo a scelta. Preferite che vi parliamo del bezosismo o della popocalisse?
Franz, Bezosismo chiaramente la
popocalisse. Possiamo parlare di tutte e due. Allora, io prima vi spiego cos'è la popocalisse, che è una cazzata, e poi il bezosismo, che invece è una roba più seria, ve la spiegano Giulio e Francesco, che sono persone serie. Allora, la popocalisse è una roba che succede e che il nuovo Roomba vi promette di evitare. Quindi avrete capito che è qualcosa che coinvolge i vostri amici aspiratutto automatici, che siano Roomba o di qualsiasi altra marca. Se c'hai uno di quei robot che girano per casa per aspirare e hai anche un cane e esci di casa e il cane per dispetto ti fa la popò sul pavimento in qualche posto,
potresti avere un problema.
Poco prima che Roomba decida di girare per tutta la casa per aspirare polvere, ecco, potresti incorrere nella popocalisse. Potete immaginare.
C'era la famosa canzone, ecco che arriva Roomba che spalma la popò del cane, eccetera, eccetera. No,
cioè, ok.
Faremo la cover, adesso non la canto perché non voglio rischiare uno strike, però.
Ho capito. Credo che tu ti riferisca a Spalmen o una roba del genere.
Oh, yes.
Perfetto. No, non deve essere una roba piacevole, però a quanto pare il nuovo Roomba, la feature distintiva è che vi evita la popocalisse. E invece, per quanto riguarda il bezosismo, Francesco, Michele, chi si offre volontario?
Michele soprattutto.
Vai sì, Michele,
che è fantastico.
Vai Giulio, tutto tuo.
Ma allora, il bezosismo è qualcosa di che si innesta di prepotenza nel vocabolario comune per alcuni metodi che in qualche modo stanno connotando l'attitudine al lavoro in Amazon, che fanno invidia anche all'efficienza della fabbrica di Taylor e di Ford, perché l'automatizzazione estrema che Amazon ha imposto a tutti i propri impianti tiene tracciati tutti i movimenti di tutti i lavoratori, e questo crea degli index, dei rating a performance che prescindono
Giulio,
dalle qualità umane.
Giulio, mi prude il Darth Vader, ti avverto.
Che quindi, insomma, in qualche modo prescinde da tutte queste attitudini umane che tipicamente in qualche modo vengono utilizzate per creare un profilo del lavoratore. In questo caso è tutto estremamente automatizzato, e l'automatizzazione porta a degli standard sempre più alti che creano delle problematiche psicologiche e fisiche nei confronti dei lavoratori, in qualche diciamo, in qualche forma addirittura anti-moderne, cioè il ritorno proprio allo sfruttamento di fabbrica dei tempi bui andati. Questa tematica chiaramente viene fatta emergere sia nella parte più operativa, quindi l'omino che in qualche modo si mette a sistemare il pacco e quindi fa il picking e chiude il pacco con... si chiama così, lo so, che ti devo dire.
E mi ha detto così bene fino
adesso. L'omino che sistema il pacco,
Giulio. È quello che sa l'italiano meglio di tutti noi, quando si impegna, cioè, tira fuori anche tutti i termini giusti. È che lì a Roma, in quegli uffici lì ultramoderni, lo contagiano,
il
packaging, la performance, il corpo, perché lui l'italiano lo sa, è laureato anche in lettere, cacchio.
Vabbè. Comunque, insomma, il tizio che prende e mette le cose nel pacchetto, fino a passare al supervisore, a tutti quelli che compongono la forza lavoro, in qualche modo vengono guardati da questo algoritmo.
Vengono misurati e incitati e valutati su quei parametri molto stretti di numeri, ma a livello oggi in media sei andato 3 millisecondi a pacco più lento di ieri, cioè una roba da...
Con tanto di doppio stand-up meeting quotidiano... Cioè, doppio momento di incontro fra il manager e tutti i suoi tutte le sue persone del suo team per controllare questi numeri e avere il feedback. Questa è la cosa più...
Sì.
Un controllo molto serrato.
Molto serrato, dove il punto di riferimento, l'obiettivo che ti devi dare per quella giornata è tarato a quanto dice Amazon, poi anche qui tutto molto opaco da verificare, sulla media dell'obiettivo dato a tutti quanti in quella struttura, in quel determinato giorno, in base allo storico che è stato accumulato. Quindi tutte queste attività che in qualche modo generano anche una media, ad esempio, di infortuni molto più alta rispetto alla media di tutti gli altri lavori negli Stati Uniti, credo la media sia ad esempio 4.2 infortuni ogni 100 dipendenti e Amazon è 5.8, qualcosa del genere, dove la difesa di Amazon è noi siamo molto attenti alla sicurezza, per questo ne riportiamo molti di più, ma okay, è evidente,
perfetto,
che probabilmente c'è qualche problema. Tutto questo attitudine al lavoro e questa estrema aggressività sulla performance, appunto, ha fatto nascere questo neologismo, il besoismo, che credo abbia di diritto un posto assolutamente nell'attitudine, nell'etica del lavoro moderno.
Sì. Pare che dentro ai dispacci di Amazon, dalle macchinette, dai distributori automatici, vengano distribuite tonnellate e tonnellate, galloni di caffè al minuto che vengono consumati.
E addirittura
ci sono i distributori gratuiti di aspirina, che...
Questa è un'indicazione.
Ecco, cioè, se c'è una cosa di
distopica,
e che fa pensare male. Quella, cioè, ho mal di testa, mi fermo un attimo, l'aspirina è gratis.
Mal di testa, prendo un caffè per andare più veloce e un'aspirina per...
Generale, adesso la collego ad una cosa che mi colpì molto quando la commentammo, credo qualche mese fa, sulle proposte contrattuali che faceva Apple, dove c'era l'opzione per il congelamento degli ovuli per le donne, per poter pensare di rimanere incinta più avanti e non distrarsi dal lavoro e dalla carriera. In generale è proprio rotto il sistema americano in questo momento. Amazon, lo dicevamo l'altra volta, è diventata la prima o la seconda azienda che fa più...
Pensi che i centri di smistamento europei siano molto diversi?
Guarda,
forse tu eri andato a visitarne uno di quei centri, non mi ricordo più, o era Michele?
Tu parli di Amazon,
sì.
Dal punto di vista proprio dei centri di smistamento loro. Beh, allora, in Europa cercano di applicare le leggi americane, si vede, però dal punto di vista contrattuale, pause,
i sindacati
orari,
hanno un pochino più
eccetera,
di
c'è una stringenza più forte.
Ci sta, va bene. E visto che siamo...
Mannaggia questi europei.
Visto che siamo in ambito lavoro e problematiche connesse, Francesco, tu hai messo questo articolo sui software di assunzione automatizzati che tagliano fuori dal lavoro, pare, milioni
di lavoratori qualificati, validi, che potrebbero fare quel lavoro e che per bazzecole algoritmiche, per cose, per caratteristiche particolari, vengono di fatti esclusi dal mondo del lavoro. È una...
Beh, ma se sono veramente milioni, è una catastrofe. Caso sui vari social, soprattutto LinkedIn, che una volta giravano un sacco di articoli, come scrivere un curriculum efficace per le risorse umane, come farsi notare. Adesso è come scrivere un curriculum che venga interpretato correttamente dai software. Perché cosa succede? Che qui parla questo articolo del Corriere, che a sua volta cita una ricerca, uno studio della Harvard Business School, che il ben 75% dei lavoratori, dei datori di lavoro statunitensi, addirittura il 99% delle aziende Fortune 500, quindi le più grandi aziende, utilizzano dei sistemi automatici per controllare e censire in automatico i curriculum che arrivano. Quindi chiaramente immaginiamo aziende che ricevono tantissimi curriculum spediti in maniera per particolari posizioni aperte o magari in maniera spontanea, e questi vengono catalogati quindi per il fatto che tu dichiari che sei un utente Office o sei proattivo, eccetera. Ognuno di questi scatena quindi degli algoritmi che ti categorizzano e che incasellano nella potenziale persona giusta per una posizione di lavoro. Che dovrebbe semplificare quindi per gli addetti alle risorse umane la selezione dei colloqui, tranne che questa ricerca dimostra come milioni di candidati validi tutti i giorni vengono costantemente rifiutati, perché il fatto che siano delle macchine con degli algoritmi a scegliere i curriculum giusti fa sì che chi è bravo a scrivere un curriculum per quelle macchine, quindi chi conosce i sistemi, abbia delle possibilità. Chi invece usa un curriculum magari improvvisa di più, cerca di fare un qualcosa che colpisca, magari avete preso dei curriculum magari che si ricevono ogni tanto con tutta la grafica un po' disegnata carina, che effettivamente si fanno notare per l'impegno, eccetera. Per un sistema automatico magari vengono visti in peggio, oppure uno magari usa parole diverse delle parole chiave, insomma. Ed è un qualcosa che da un lato certo ci sono probabilmente dei numeri molto grossi in queste aziende di persone da scremare, e quindi secondo non c'è altro modo. Dall'altra parte chiaramente si rischia che persone valide non vengano notate da questi software, e quindi neanche possono giocarsene in un colloquio.
Sì, diciamo che era così anche prima, quando per una posizione magari si candidano 15.000 persone e c'hai 3 posti disponibili, so per certo che il processo di selezione e di screening dei CV è o randomico o proprio a caso
o a raccomandazione, ma su numeri così stretti
o a raccomandazione o al massimo leggo i primi, capisco come gira, finché non trovo quello giusto, e tu che sei arrivato per ultimo neanche l'ho mai visto. Quindi io su questo ci vedo un'opportunità probabilmente di rendere più efficiente il processo di selezione, per far emergere una rosa.
Però,
che comunque non sarebbe mai
Giulio,
emersa prima.
Come si chiama il SEO dei CV? Il SEO dei CV? Perché alla fine di quello bisognerà
l'ottimizzazione dei certo, ma c'è un problema al di là, cioè il CV tu lo puoi ottimizzare, ma puoi arrivare a mentire fino a un certo punto, e il problema è la standardizzazione. Le società che creano software per vagliare i curriculum sono poche, e quindi i software sono pochi. Forse sono un paio quelli più diffusi, leggevo, e quindi tutti i lavoratori in America che entrano, qui si parla del 90% delle aziende top delle classifiche americane, per cui le più grosse aziende, il 90% delle nuove assunzioni delle top 90 aziende americane passano tutte attraverso gli stessi software, per cui se c'è un errore o una stortura, oltre a essere automatizzata e quindi spesso non consapevole da parte dell'azienda, è anche catastrofica in termini di numeri, perché noi abbiamo sempre avuto la problematica, quante volte non se ne è discusso sui nostri media, sui nostri giornali, eccetera, no? Del problema dell'assunzione della donna che può rimanere incinta o robe del genere. Quando hai una categoria del genere che viene in qualche modo discriminata da un algoritmo che poi viene applicato al 90% delle assunzioni, diventa drammatico, per cui no, non discrimini la donna e cosa, però le donne sotto i 30 anni hanno un punteggio differente di quelle sopra i 50 anni. È nascosto in fondo all'algoritmo, non è una scelta, quindi è anche difficile da contrastare in termini sindacali, in termini legali, ma viene applicato a 1 miliardo di nuove assunzioni. È un crimine, è una roba nella sua grandezza che è la stessa differenza tra uccidere una persona e fare un genocidio, ecco. E lo sappiamo, no? Gli algoritmi, i computer ci permettono di fare tantissimo lavoro velocissimamente con poca fatica, ma quando fai un errore non fai un errore, ne fai 1 miliardo di errori in poco tempo. E quando lo applichiamo questa possibilità di fare errori alla vita delle persone, e beh, è drammatico, ci vorrebbe un minimo di controllo da parte del legislatore, dello Stato o delle rappresentanze sindacali. Cioè, a mio avviso, una roba del genere, il codice e gli algoritmi che fanno le selezioni dovrebbero essere aperti, certo. Non dico a tutti, ma quantomeno a delle rappresentanze di tipo sindacale o comunque dei lavoratori in qualche maniera. Ci deve essere un qualcuno che le controlla, perché veramente si parla della vita della gente, e sono argomenti in cui si parla veramente, se non troppo poco, forse negli Stati Uniti. In Italia direi niente, direi zero.
Sì, sarei curioso se c'è qualche ascoltatore che fa parte di magari risorse umane di qualche azienda, se lo ha utilizzato questo software, per capire se sei tu che fai qualche settaggio, se invece è tutto automatizzato. Sarei molto curioso, potrebbe uscirne uno speciale magari. Se qualche ascoltatore ci scrive, ben volentieri molto, approfondiamo.
Molto, molto, molto volentieri. Va bene, direi che siamo in zona gingilli.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, fine trasmissione, i regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci di Digitalia selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un momentino. Giulio, vuoi cominciare tu?
Volentieri. Allora, io, come mi anticipava Franco, mi sto dilettando nel prendere la patente nautica entro le 12 miglia a motore, quindi sto partendo dalla superbase e sto imparando tantissime cose interessanti. Una cosa che consiglio a tutti, anche solo per approfondire teorie del motore, rotte, navigazione, carteggio, molto molto interessante per chiunque, anche se non vi piace nello specifico la nautica. Ecco, per esercitarvi in generale, per cultura personale, c'è un'app ben fatta, aggiornata ai quiz del 2018 su iOS, ma assolutamente ancora molto molto utile, che si chiama appunto Quiz Patente Nautica. La trovate nelle note dell'episodio, e in maniera gratuita ti permette di esercitarti sui 1000 rotti quiz dalla Capitaneria di Porto ufficiali che fanno parte dell'esame teorico. Ti dice giusto o sbagliato, e nello sbagliato ti permette di capire dove hai sbagliato e quindi in qualche modo di ripassare dai tuoi errori. Quindi, essendo tante le cose da imparare, le nozioni da tenere a mente, è un ottimo aiuto. La consiglio a tutti, curiosi e appassionati, perché è veramente utile e ben fatta.
Per cui, se volete imparare che cos'è il semicerchio maneggevole o robe del genere, che non vi serve.
Aspetta, ne ho uno qui.
Ce l'hai un semicerchio maneggevole, Francesco?
Sì, guarda, adesso nel cassetto.
Grazie Giulio, grazie. Quindi, non mi ricordo, entro le 12 miglia cosa ti tolgono rispetto a oltre? Non fai il carteggio, probabilmente?
Fai un carteggio molto più basico. Semplificato. Quindi fai un carteggio molto molto basico.
L'altra roba noiosa sono fari e fanali. Fari e fanali li studiate oppure no?
Fari e fanali li studiamo,
quella tutto bella menata, quella sì, bella rottura.
Quindi per sorpassare una barca davanti a te devi fargli i fari velocemente attaccandoti
dietro. Adesso sto cercando di memorizzare il dragamine, ma quante volte sì, e devi imparare anche il dragamine.
Certo, ci manca. No, certo. Può capitare.
Ho il campione, quindi assolutamente. Quante volte hai visto un dragamine?
Mai, però sono stato incrociato a metà di un campo di regata da una bettolina che tirava legname o robe del genere, più di una volta peraltro. Sì, e ho visto delle scenette, poi in realtà i regolamenti del mare sono una roba che
che poi te ne fa vedere ci sono delle cose incredibili.
Immagino.
E li vedi, le cose più belle le vedi sui forum, sui gruppi su Facebook, no? Tipo, no, il gruppo dei velisti, degli appassionati di, ma vedi dei commenti a dei video, delle cose che ti fanno raccapricciare, e spesso collegati a roba che la gente ha studiato in ambito patente nautica, no? Vedi il tipo che la barca a vela ha la precedenza sulla barca a motore, no? Per cui vedi la barchetta a vela di 8 metri che naviga tranquilla, bella, agile, e praticamente l'incrociatore da guerra o la porta container da 10 miliardi di tonnellate che rischiano di incrociarsi, no? E il tizio a vela che dice sì, però si deve spostare lui, io sono a vela, c'ho la precedenza, no? Roba del genere, senza considerare che la barca a vela fa così e gira di 90 gradi. La mega porta container cinese con 50.000 miliardi di tonnellate di iPhone, quando mette macchina indietro tutta, ci mette un mese a perdere un nodo. Però la gente dice sì, però
c'è il capitano cinese sopra che puggia
quando ho fatto la patente nautica mi hanno spiegato che la barca vela ha la precedenza, certo, su quella motore, certo, lui è una barca motore, mi deve evitare lui, ecco, quelle cose fenomenali.
Ma è per quello che tutte le grandi porta container cinesi che portano gli iPhone c'hanno una velettina piccolina sopra, così dicono noi siamo a vela, fatti tuoi.
Può darsi, bravo,
fateci caso.
Bravo Francesco, gingillaci.
Allora, io gingillibro, visto che non c'è il prof, sto finendo di leggere un bellissimo volume di ormai del 2014, scritto da David Byrne, che è il cantante e principale autore dei Talking Heads, nonché musicista, ha collaborato con Brian Eno e un sacco di altri progetti discografici, che ha scritto un libro che si intitola Come funziona la musica. E non vuole essere una sua autobiografia, ma proprio una specie di manuale dal suo punto di vista di meccanismi per quali funziona la musica attuale. In particolare, ogni capitolo tratta di un tema, c'è uno dedicato alla musica analogica, uno alla musica digitale, uno a come funziona anche la parte del business, ed è molto interessante. Giusto per darvi un'idea, il primo parla di come la musica nasca in base ai luoghi dove è pensata di essere eseguita. Quindi come mai in Africa esiste la musica con tutti i tamburi, con tutte le ritmiche che si incastrano, mentre in Europa c'è la musica organistica? Perché una è fatta all'aperto, una è fatta in chiese, in cattedrali. E adesso sembra una cosa sciocca, ma in realtà apre molti punti di vista, anche da un punto di vista digitaliano, ragionare come la musica digitale abbia cambiato non solo la fruizione, non solo vinile contro MP3, cosa abbia voluto dire nella creazione della musica, nel come essa viene pensata. Beh, ve lo lascio leggere sul libro di David Byrne, Come funziona la musica.
E un giorno vi faremo uno speciale sull'organo a canne che Francesco ha nel salotto.
Volentieri, quando volete.
Grazie Francesco, sono cose molto molto interessanti. Poi ecco, questo collegare la tecnologia e le espressioni artistiche, le espressioni dell'intelletto eccetera, sono una roba che sta molto a cuore al sottoscritto ed è un po' nel DNA di Digitalia. Dai, ultimo gingillo, un gioco su web. Vi capita di venire catturati da Wikipedia, no? Di leggere magari un articolo, da quello saltate a un link, poi quest'altra cosa e quest'altra, e alla fine avete passato 3 ore su Wikipedia, ne uscite fuori arricchiti culturalmente che poi avete perso una fraccata di tempo. Ecco, potete fare la stessa cosa con un videogioco, si chiama Neurocracy. Praticamente vi proietta nel futuro, nel 2049, su quella che potrebbe essere considerata una Wikipedia del 2049. Partite da un omicidio di due personaggi importanti, di un politico e un imprenditore molto importante, e girando su questa Omnipedia, che ovviamente è una versione a Wikipedia proiettata nel 2049, scoprite varie cose, vestite un po' i panni del detective in un mondo che continua a evolvere, perché questa Omnipedia, questo videogioco online, continua a essere arricchito di nuovi pezzi, nuove varianti e cose. Un esperimento
figo.
Un po' bella particolare idea. Se avete un po' di tempo libero, provatelo, c'è la versione gratuita, poi se si vuole avere più contenuti, più capitoli, più cose, c'è la possibilità di fare un abbonamento. Neurocracy.site, fate prima a cercarlo,
Come sempre nelle note dell'episodio di questa puntata, digitalia.fm/590, lì trovate il link ai gingilli del giorno e anche i link a tutti gli argomenti, tutte le notizie che abbiamo commentato nella puntata. E siamo ai saluti finali, le raccomandazioni sempre le stesse, lasciateci qualche recensione, dateci una mano economicamente perché Digitalia va avanti da 12 anni, fondamentalmente grazie alla collaborazione, al contributo, all'opera dei suoi ascoltatori, per cui continuate a farci lavorare come gli ultimi 12 anni, portate orecchiette fresche, portate i vostri amici, le vostre amiche su Digitalia, fate un favore a Digitalia, fate un favore ai vostri amici / amiche e... fate certamente bella figura, noi ci impegniamo e lavoriamo per farvi fare bella figura. Direi che anche per questa puntata 590 è tutto. Dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Soler,
un saluto da Roma da Giulio Cupini
e un saluto da Milano da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.